Dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io.
No, tu no.
Per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto! È scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io.
No, tu no.
Vengo anch'io.
No, tu no.
E vengo anch'io.
No, tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no.
Con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove. E vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no.
Vengo anch'io,
no tu no.
Ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no.
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no, no, no.
Dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no, tu no.
Vengo anch'io,
no, tu no.
No, vengo anch'io,
no, tu no.
Perché?
Perché no.
Eccoci qui. La trasmissione domenicale di Vengo Anch'io, puntuale come sempre, inizia l'assemblea, diciamo, domenicale. La prima cosa è quella di chiedere di aprire le bombole d'ossigeno per questa radio attraverso il conto corrente postale che mi hanno fatto sparire. Eccolo là, l'ho trovato, che non riesco a memorizzarlo, però il conto corrente postale 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via dei Volsci 56 00 185, Roma. Oppure aprire internet, il sito www.ondarossa.info, c'è la voce apposita sostieni e lì ci sono le modalità pratiche, facili, per poter dare un contributo a questa radio. Questa è una radio che si mantiene solamente con i contributi provenienti dagli ascoltatori, dai simpatizzanti, da chi fa la radio. E noi sollecitiamo questi versamenti perché le bollette aumentano e, dato che la crisi, diminuiscono le entrate e aumentano le uscite. Noi vi sollecitiamo magari di aumentare il numero delle persone che ci danno i contributi, più che chiedere a chi già ci dà di darci di più. Sarebbe il caso che ognuno diventa propaganda, facesse propaganda affinché chi ci dà già qualcosa diventano più numerosi. Sicuramente in questo modo la radio darà sempre di più di quello che può dà. Oggi cercheremo di affrontare, di parlare attraverso la legge di bilancio, di sicuro facciamo poi un ragionamento politico. Però una cosa va detta. Intanto ieri ci sono state manifestazioni per Roma, i comunisti al Colosseo, Eurostop a Piazza Vittorio, hanno avuto la loro dignità.
Sì, sì.
Venerdì c'è stato uno sciopero generale con decine di manifestazioni in varie città d'Italia, alcune molto partecipate, alcune simbolicamente partecipate, ma una cosa certa, c'era la polizia che ci aveva pulito del manganello, ha fatto di tutto, soprattutto qui a Roma, a impedire i cortei che erano già stati programmati. E all'improvviso la polizia ha detto no, i cortei non si possono fare, e simbolicamente e non lo so se è una scelta per caso, hanno malmenato gli insegnanti che protestavano sotto il Ministero dell'Istruzione a Trastevere. Sono stati proprio manganellati, qualcuno si è fatto male, poi eventualmente più tardi vedremo di sentire, oppure se c'è qualcuno dei Gobas che ci aiuta a capire. Io ho visto quello che è successo, ma se sentiamo la voce di qualcuno di questi che lì era presente, ne vogliamo parlare, perché sono avvenimenti fatti. Vista questa situazione, visto il clima che si sta creando, visto i risultati elettorali come sono arrivati, noi oggi potremmo dire, no, se fossimo nel linguaggio loro, abbiamo vinto perché la grandissima maggioranza degli italiani ha deciso di non votare. Questa decisione è quella di dire: non siete in grado di rappresentarmi, manco vi venga da delega a rappresentarci. Perciò la gran parte degli elettori non è andato a votare.
Beh, ricordiamo, Ostia ha superato il 60%.
Il 36% ha votato di Ostia. Questi qua poi vantano risultati percentuali su una minoranza, chissà al ballottaggio se arriveranno fra gli amici, andranno a scegliere, non lo so. Però una cosa noi ce la dobbiamo domandare: chi dà voce a sto 60% che non va a votare? Quale rappresentanza? Se il governo si è attrezzato così che ogni forma di dissenso viene repressa col manganello, come è successo venerdì alle manifestazioni di lavoratori su uno sciopero, cioè noi dobbiamo trovare pure il modo di fare, dato che ieri poi è stata una giornata di comunisti in piazza. Io mi è venuto in mente di pensare che i comunisti devono cambiare dieta, non devono più mangiare i bambini, ma comincia a mangiarsi i padroni, anche se sono indigesti. Però è ora che magari facendole bollire di più per la loro durezza riusciamo a mangiarsi quelli. Lasciamo perdere i bambini, pensiamo che i padroni ormai si sono così attrezzati di fare qualcosa. Poi nella finanziaria vi lascio a voi, che ci avete più strumenti per spiegarla, perché per quello che ci ho capito io è che è una manovra di 20 miliardi, 25, i cui 15 se ne vanno a garantire l'enorme salvaguardia, gli altri 5 vengono date per i bonus elettorali, cioè sarebbero i pacchi di Casa Pound, no? Loro Casa Pound fa il pacco minestra e quelli fanno il minestrone, capito? La condizione è tutta questa. Siamo arrivati a queste condizioni, cioè noi ce l'abbiamo già in collegamento, ci ascolta perché partecipa come se fisicamente fosse qui in radio, Maurizio Donato, che sicuramente ci aiuta col suo modo di presentare le cose abbastanza dirette, semplici, comprensibili e non professorali, ci aiuta a parlare di finanziaria, ma di sicuramente ci aiuta anche a sviluppare ragionamenti politici che vorremmo inserire attraverso questa cosa da finanziare. Se voi ci avete da dire più dettagliatamente prima di porre la domanda a Maurizio, vi invito a farlo.
Bene, allora, insomma, la legge di stabilità per il 2018 come sempre ricopre diversi punti. Tendenzialmente la visione che mi sono fatta io di questa legge è che è una legge che punta tendenzialmente a far consumare di più e quindi a far girare più soldi nelle piccole e medie imprese e grandi aziende, e pochissimo a fare politiche pubbliche. Infatti prima Ettore anticipava che Sono stanziati 20 miliardi, di cui 15 vanno per contenere il blocco della crescita dell'IVA, quindi per quest'anno non aumenterà l'IVA, resterà come l'anno precedente. Questa chiamiamola opportunità la pagano con 20 miliardi, e gli altri 5 restanti, appunto come diceva Ettore, vengono spartiti in diversi punti che per loro sono di politiche pubbliche, ma poi di fatto, se andiamo a vedere nel dettaglio, diciamo che riguardano una percentuale della popolazione veramente bassissima. E quindi, insomma, come al solito è una legge estremamente insoddisfacente che di cui Gentiloni si vanta, dice: ah, abbiamo fatto una legge di stabilità che non infliggerà lacrime e sangue.
Ancora peggio, non mette le mani nelle tasche degli italiani, che è una terminologia proprio tipicamente della destra più reazionaria, no? Cioè, le tasse servono per redistribuire il reddito, se uno vuole essere preciso.
No, anche così per inserire qui sì. Parlano tutti che stiamo uscendo dal tunnel perché vedono la luce, perché la crisi è superata. Sicuramente per qualcuno forse non è mai cominciata la crisi. Io mi sento dentro una grotta perché cerco di trovare sto cazzo di luce e più avanti vado e più buio diventa.
La luce, come i Blues Brothers.
E allora stare in grotta non è detto che ci hanno uscita la grotta. E noi dovremmo trovare questo modo filo d'Arianna a vedere la luce che vedono loro, o spegne questa luce e accenne il sol dell'avvenire nostro.
Sì, ma poi tra l'altro, ma pure tra di loro in realtà c'è un po' di confusione, perché ci sta Gentiloni che dice stiamo uscendo dalla recessione, dalla crisi, e Padoan invece che dice nel 2021 ritorneremo ai livelli di produzione pre-crisi, quindi mettetevi d'accordo pure fra di voi, siamo usciti, siamo rimasti, ci arriveremo, vabbè, c'hanno tanta
no confusione. Ma poi Moscovici dice adesso, prima di dare la parola, anzi buongiorno
Maurizio.
Ci ascolti?
Ciao,
ciao. Senti Maurizio, no, anche Moscovici poi dice no, l'Italia ha fatto, anche se meno degli altri paesi, dei passi in avanti, il PIL 1,5% quest'anno, però non vi preoccupate che poi nel 2020 tornerete indietro. Cioè, stiamo dentro una dimensione, diciamo, veramente da onirica. Cioè, da una parte ti dicono pure tutte le centrali europee, dice sì, state andando avanti, però non vi preoccupate che tanto tornerete indietro. Quindi qui Maurizio, svelaci un po' sti bluff, via.
Ma innanzitutto buongiorno, grazie. Anch'io penso come voi che il grosso di quel poco che c'è nella legge di bilancio riguardi sostanzialmente le imprese, e l'idea è di continuare con gli sgravi per le assunzioni nell'idea che questo funzioni, quindi sostanzialmente è ancora la logica del cosiddetto Jobs Act. E poi l'altro pilastro del quale so che avete parlato più di una volta è quello di cosiddetta industria 4.0, quindi a parte un po' di mance e mancette elettorali, il grosso sono soldi alle imprese più quelle che sono state date e che hanno intenzione di continuare a dare alle banche, a proposito della polemica sul fatto che a partire dall'anno prossimo le banche dovrebbero mettere in bilancio esattamente quello che gli tornerà dei debiti non esigibili, cioè dovrebbero scrivere in bilancio zero o poco più, ma su questo non vogliono, i governanti italiani protestano e non solo loro. Quindi secondo me l'idea è sempre quella, se il problema è l'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, secondo loro con l'aumento, con una platea ancora più ampia di persone a cui concedere gli sgravi, tutto questo dovrebbe far aumentare l'occupazione. In realtà Renzi aveva detto, quando cominciò la sua esperienza di governo, che quest'anno, cioè la manovra di bilancio di quest'anno, avrebbe dovuto vedere al centro la riduzione dell'IRPEF, ed in particolare dell'IRPEF per i lavoratori, per i soggetti più deboli. E anche Padoan, quando gli si chiedeva l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ma com'è che quest'anno non mettete la manovra sull'IRPEF, lui disse no, no, quest'anno no, ma l'anno prossimo noi concluderemo la nostra manovra fiscale abbassando l'IRPEF. Quindi nei fatti c'è una promessa non mantenuta. avevano detto che avrebbero abbassato un po' le tasse ai lavoratori dipendenti o anche al ceto medio cosiddetto, e non l'hanno fatto, e l'idea è che invece, continuando la politica sostanzialmente di destra, tipicamente liberale, cioè quella dell'offerta, quindi consentendo alle imprese di pagare di meno, questo dovrebbe servire a far aumentare l'occupazione. In realtà, come dicevate voi, sono vere tutte e due le cose. Da una parte è vero che un minimo di ripresa ciclica c'è, sarebbe stupido negarlo, altrimenti noi ogni trasmissione dovremmo sempre dire che le cose sono uguali. No, no, effettivamente, ma vorrei vedere il contrario. Dopo 10 anni di crisi, nell'ultimo anno e mezzo c'è stato questo minimo, ma minimo, parliamo appunto di più 1,5, che poi diventerà, secondo Moscovici, come diceva Serafino, più 1,3, più 1,1. Questa minima ripresa ciclica c'è, e c'è anche, obiettivamente, con la stessa onestà, c'è anche una ripresa dell'occupazione. Se non che, di nuovo, anche qui, quello che era stato detto a proposito del Jobs Act, me lo ricordo perché non è roba di 30 anni fa, è roba di pochissimi anni fa, è che l'idea sarebbe stata quella di ridurre l'occupazione precaria per far aumentare l'occupazione di qualità, l'occupazione a tempo indeterminato, e quello che sta succedendo è esattamente il contrario, e credo che continuerà in questo modo, cioè che se l'occupazione aumenta però quella ovviamente a tempo determinato. Poi non lo so se vogliamo fare un ragionamento un po' che esca dall'Italia, più generale. È vero che l'Italia con più 1,5 è l'ultimo dei paesi europei, ma non è che a livello generale le cose stiano andando particolarmente meglio. Quest'anno si dovrebbe chiudere con un aumento dell'economia globale, cioè dell'economia mondiale, del 2,5%, ma 2,5 come media fra i paesi più ricchi, che fanno quasi zero, e quelli cosiddetti emergenti, che fanno più 5. Quindi questa tendenza mi sembra che si vada confermando, cioè che sono i paesi poveri.
Solo per capire, no? Perché io, sai, sono un economista d'osteria, faccio i conti così. Ma se io qualche anno fa c'avevo un valore economico sul mio reddito e mediamente guadagnavo una cifra che mi consentiva, non dico di arrivare proprio integra alla fine del mese, ma alla terza settimana ci arrivavo. Se oggi c'è un reddito da lavoro, che loro dicono aumenta l'occupazione, al quale non riescono a chiudere la prima settimana, come faccio a dire che c'è una crescita, se è vero che c'è una cosa? Poi quando si danno l'incentivo alle imprese, dobbiamo spiegare, la defiscalizzazione, specialmente contributiva, a carico dei fondi pensione, che poi è l'INPS che copre queste somme, e poi dicono che in pensione bisogna andare a 70 anni perché non c'è. Come si fa a dire che si sta uscendo? Noi siamo in grotta, forse qualcun altro ha preso la via d'uscita su questa cosa. Ecco, questo vorrei capire.
Maurizio, ti faccio un'altra domanda.
Hai ragione al 100%, perché quando si dice aumento del PIL si intende il reddito medio degli italiani, dei francesi o del mondo, ma naturalmente la media, mai come in campo economico, soprattutto con valori monetari, nasconde livelli così diversi che, per quanto riguarda in particolare le retribuzioni, quello a cui facevi riferimento tu, il potere d'acquisto reale dei lavoratori dipendenti in Italia è ad oggi ancora leggermente più basso di quello del 2007, ossia di 10 anni fa. Quindi, anche se negli ultimi 2 anni, 1,5 anni, ha recuperato un poco della perdita, perché di questo stiamo parlando, tuttora non siamo nemmeno a livello del potere d'acquisto di 10 anni fa. Quindi hai ragione, non solo, ma anche dentro questa variabile che chiamiamo retribuzione reale, potere d'acquisto reale dei lavoratori dipendenti, sono nascoste talmente tante differenze fra lavoratori relativamente un po' meno poveri e lavoratori che stanno proprio agli ultimi livelli della catena sociale, che sicuramente da un punto di vista non generale ma di classe la condizione non è assolutamente migliorata. Quindi c'hai ragione. Stesso ragionamento per quanto riguarda la decontribuzione.
Ma infatti scusami Maurizio, sono Chicco.
Ciao Chicco.
Buongiorno. Senti, no, riguardo a questo va tenuto conto anche un altro elemento che è fondamentale, che è quello dell'incremento della popolazione mondiale. Quindi cioè una crescita dell'1% viene immediatamente assorbita da una dinamica demografica che di fatto si mangia tutta la crescita. Quindi oltre, come sai molto bene, molto più di me, i taroccamenti che fanno in termini di numeri, a che se uno guarda poi i rapporti dei padroni della classe padronale ci si accorge che lì insomma ammettono abbastanza chiaramente tra di loro che hanno paura, cioè che i rischi della crisi sono ancora elevati e che la crescita dell'1,5% del PIL italiano o del 2 mondiale di fatto non è neanche statisticamente significativa se uno vuole andare fino in fondo, e dunque diciamo che la stagnazione della crisi è ben lungi da essere superata, come diceva Ettore anche con la metafora della grotta. Insomma, la luce non si vede, non c'è proprio probabilmente, dunque insomma staremo a vedere. Ma è proprio per questo, e mi riconnetto a quello che diceva anche Giulia precedentemente, che definiva questa legge di bilancio come deludente. Insomma, obiettivamente mi sembra, ne abbiamo fatte tante, non di trasmissioni ma di articoli, su, anche quando scriviamo insieme sulla contraddizione, sulle vecchie finanziarie, quando ancora non era entrato il fiscal compact e in fasi di crisi non così pesante. La domanda che voglio fare a Maurizio è: dietro alle parole finanza per la crescita, misure per la crescita, lavoro e inclusione sociale, abbiamo effettivamente delle mancette? Ettore parlava proprio in questi termini di quello che avanza. Quanto ciò è dovuto a, diciamo, una legge sovranazionale, che è quella che poi è inserita in Costituzione come il fiscal compact? Cioè quanto ormai i governi nazionali effettivamente sono limitati nelle possibilità? Cioè quello che fanno di fatto con questa legge di bilancio, in altri termini, è quello di bloccare l'aumento dell'IVA, se uno vorrebbe proprio parlare semplicemente. E quanto poi tutto ciò è vincolato a una fase di crisi molto perdurante e pesante?
Guarda, dal punto di vista della quantità di risorse da mobilitare, è chiaro che la dimensione del fiscal compact, la dimensione macro europea conta. Difatti, da questo punto di vista, l'idea di Matteo Renzi di ottenere il ritorno quantomeno alla cifra già di per sé stupida e ridicola del 3%, che comunque, cioè potere per un governo spendere in disavanzo fino al 3% del proprio PIL, comunque rispetto alla possibilità che ti sei adesso negata, che devi arrivare a zero, è molto. Quindi dal punto di vista della quantità, della massa di risorse, è l'Europa. Ma dal punto di vista della decisione politica e di classe su per chi spenderli e da dove prenderli, io credo che non cambi nulla. La differenza è nel volume, cioè se oggi puoi giocare solo su 21 miliardi e ne redistribuisci la grande parte alle imprese e alle banche, se ne avessero a disposizione 60 ne darebbero di più alle banche e alle imprese. Quindi non credo che aumentare il volume faccia cambiare poi la proporzione dal punto di vista politico, questa è la mia impressione.
Tra l'altro ricordiamoci pure che l'Unione Europea a ottobre, quando c'erano le prime votazioni per la legge di stabilità, l'Unione Europea aveva mandato la lettera a Gentiloni dicendogli: mi raccomando, ricordatevi che dovete contenere il deficit. Sì, in sostanza, quindi per sostenere questa crescita che l'Italia sta dimostrando di avere, vi diamo il contentino e quindi non vi mazzoliamo definitivamente, vi concediamo lo 0,3 della correzione del deficit, ma non oltre, mi raccomando, contenete le spese, non fate cavolate. Quindi comunque la mano dell'Europa è sempre molto presente.
Sì, sì, solo che si sente non solo, ripeto, sui saldi, ma si sente anche proprio sui contenuti, cioè su a chi indirizzarle. Faccio un esempio: sono alcuni mesi che la Banca Centrale Europea, Mario Draghi e i vertici, diciamo, della leadership economica americana si interrogano su un aspetto: come mai l'inflazione non sta ripartendo tanto quanto ci vorrebbe? E una delle risposte che si danno è che probabilmente non crescono abbastanza i salari da poter far spingere, da questo punto di vista, almeno i prezzi. Bene, se questa fosse la preoccupazione che sta dietro anche alle manovre di paesi come l'Italia, e allora la risposta potrebbe essere: bene, facciamo in modo che arrivi ai salari una quota maggiore di risorse, di modo che, non perché c'hai a cuore i salari, ma anche per far ripartire indirettamente l'inflazione, che ti serve perché così sgonfi i debiti, che è il vero problema che c'hanno, però nemmeno questo, cioè l'inspiegabile davvero scelta strategica dell'Unione Europea ancora di privilegiare le politiche di austerità dopo anni e anni che si stanno dimostrando totalmente inefficaci e sbagliate, a questo punto ha dell'incredibile. Capisco i compagni che dicono è colpa, tra virgolette, della Germania, è la Germania che impone il proprio mercantilismo, però questa cosa qui veramente adesso sta impedendo, quindi in questo ci avete ragione, sta impedendo una ripresa un po' più consistente, anche se dal punto di vista poi della scelta di privilegiare le imprese, la produttività e le banche, credo che per loro non faccia differenza, o distribuisci poco o molto, ma l'idea è che vada ai soggetti che li hanno sempre avuti e una mancia minima sotto forma di assistenza non più ai lavoratori ma ai poveri.
Ma infatti a tal proposito vorrei sottolineare come questa legge di stabilità preveda da un lato veramente delle... sembra quasi una carità verso le persone verso le persone con più difficoltà, ma comunque è veramente una carità che fa pena, tipo, ne so, il bonus bebè per aiuti alla babysitter, voglio dire, invece di dare qualche spiccio per pagare la babysitter, ma dai più finanziamenti agli esili pubblici, per esempio, oppure, ne so, per l'acquisto dei mobili per le giovani coppie che si trasferiscono in una nuova casa, oppure, ne so, l'aiuto per le badanti, anche qua, no, sono tutte quante forme di aiuti che invece di dare gli spiccioli ai singoli cittadini che hanno la fortuna / sfortuna di rientrare fra le categorie più vulnerabili, ma fai un finanziamento un po' più corposo per garantire a tutti quanti un servizio pubblico. Però al di là di questo è importante pure sottolineare
su questo, per esempio, quando si dice defiscalizziamo i costi della badante, per chi sa può permettere a averla una badante. Io conosco invece la gente che non solo non c'ha la possibilità di avere la badante, ma non ha la possibilità di curarsi, di andare a fare l'esame, di andare a mangiare, a nutrirsi normalmente. A quelli che defiscalizzazione gli fai? Allora,
banalmente nel mercato privato non c'è soluzione
sempre
per buona
sui
parte
benestanti, i malestanti continuano a star male, e quello ce lo dice che sono aumentati.
Beh, tra l'altro nella precedente legge di stabilità hanno messo pure il super ticket per le spese sanitarie, no? Quindi oltre al ticket di base ci sono 10 euro di maggiorazione su ogni ticket.
E così
quindi a maggior ragione. Il che tra l'altro è pure una cosa, un paradosso veramente, veramente che ti fa cadere le braccia, perché quindi si crea il paradosso che se vai nella clinica privata paghi di meno rispetto che nella clinica pubblica. Quindi vabbè, paradosso veramente insopportabile.
Questo, no?
Però io volevo arrivare a un altro punto, che quindi a dispetto di questa carità misera che danno alle persone con più difficoltà, poi ci sta quello, invece quella parte più corposa di cui parlavamo prima e di cui parlavi anche pure tu, Maurizio, dell'aiuto alle aziende. Però andiamo a vedere cos'è questo aiuto. Allora, sì, da un lato ci sta un provvedimento tutto sommato interessante dell'aiuto ai giovani, quindi che se fai un contratto a tempo indeterminato a un giovane entro i 30 anni, perché mai sia che sia coinvolto, che sia coinvolta tutta la popolazione, solo entro i 30 anni, No, no, 30 anni, 30 anni, sì, sì. Ti danno, ti devi, sì, no, io ancora non ci sono arrivata a 30 anni, grazie. E quindi ti danno una mano all'azienda. Però in realtà l'aiuto principale che le aziende ricevono è destinato per il finanziamento alla cyber security e alla digitalizzazione del processo produttivo. Quindi questo significa che lo Stato sta dando i soldi alle aziende per debellare i lavoratori e sostituirli con le macchine. Quindi se da un lato dai una mano ai giovani per entrare nel mercato del lavoro, allo stesso tempo gli dai la mazzata alle spalle, perché questi se ne devono andare il prima possibile e devono essere sostituiti dalle macchine.
Ci abbiamo una telefonata prima di dare la parola a Maurizio, così sentiamo pure quello. E poi l'aiuto arriva pure con 500 milioni di ore di lavoro gratis, sì, utilizzando gli studenti del liceo, no?
Delle scuole.
Di andare a lavorare 500 milioni di ore. E se si fanno i conti da pizzicarolo, sono circa 3 miliardi e passa di finanziamenti dati a gratis ai padroni.
Sentiamo la telefonata.
Pronto?
Pronto? Mi senti?
Sì, ti sento, sei in onda.
Pronto? Ettore, mi senti?
Sentiamo, sì. Benissimo.
Ah, benissimo. Allora, sono Piero, pensionato che fa una trasmissione già alla radio sul lavoro e sulle pensioni.
Sei uno di quelli che ha preso il botte venerdì, insomma.
Non ti sento bene io.
Io ti sento benissimo, dico sei uno di quelli che ha preso le botte venerdì.
No, non l'ho prese io le botte, ma l'ha preso il mio vicino. Stavamo reggendo lo striscione dei Cobas, io ero, diciamo, l'ultimo che ti reggeva il palo, lui stava a fianco a me con il secondo palo dello striscione. E bisogna che ci rendiamo conto quanto dovesse essere stato predisposto, perché è stata veramente una menata fatta a freddo proprio, lucida, per conseguire qualche obiettivo che secondo me sta diventando sempre più chiaro. Questa manifestazione era stata autorizzata, ci sarebbe stato il presidio sotto al ministero, dopodiché avremmo tentato di fare un corteo condizionato al fatto che non fossimo meno di 100, perché non se questo stavamo detto in questura, non si può tenere occupata una strada se la gente è meno di 100. Noi al momento in cui stavamo facendo il corteo saremmo stati almeno 500, no? Quindi
dovevate arrivare a 600. La norma dice che dovevate essere almeno 600 persone.
Io non, adesso non ti so dire altro di quello che ti sto dicendo, perché ti dico solo quello che so. Allora, abbiamo cercato di prendere la strada, ci siamo, diciamo, disposti con lo striscione avanti per percorrere quella parte di Viale Trastevere che dovevamo fare per arrivare al Parlamento, e poi abbiamo trovato la sbarrato dai cordoni di polizia. Niente di violento, diciamo, la cosa più violenta che riusciamo a strillare era corteo, era questa, diciamo, la cosa più importante, perché volevamo portare, diciamo, sotto il palazzo del Parlamento, no, la nostra rabbia, la nostra incazzatura, le nostre richieste. E a un certo punto però la fila dei poliziotti è stata rinforzata da nuovi arrivi, sono arrivati nuovi arrivi, poliziotti scesi da altri furgoni cellulari, è arrivato contrariamente un furgone armato di idranti, e la cosa ha cambiato subito stile. I cordoni di polizia si sono rinforzati e anziché, diciamo, contenere la nostra voglia di andare avanti, hanno incominciato ad aggredirci proprio, a spingerci fortemente. Io stavo in prima fila, quindi lo subivo bene questa spinta, perché tornassimo indietro, non per cercare di contenerci, ma proprio per spingerci indietro, sempre con forza, sempre con più violenza. A un certo punto questi poliziotti hanno messo i caschi, da, non avevano i caschi prima, li hanno messi e di nuovo c'è stato un cambiamento molto, molto violento, no? E in questa circostanza, subito dopo aver messo i caschi, io ho visto tre poliziotti davanti a me che sfoderavano i manganelli, soltanto tre, non di più. E quello più deciso a sfoderare il manganello, che era abbastanza giovane, perché prima i figli dei poliziotti che stavano avanti erano più anziani, no? Si è scaraventato proprio con gli occhi iniettati di sangue, allora sembrava un drogato che ha assaltato il compagno che teneva il palo dello striscione a fianco al mio e l'ha colpito io non so quante volte, perché poi si sono pure spostati, no? E sicuramente però l'ha colpito con una prima manganellata, poi so che ha dato altri colpi, non so se sono andati vuoti o sono andati. Il compagno è stato portato all'ospedale vicino, uno dei tanti ospedali dismessi di Gira Elena, no? In cui non ha trovato nemmeno il pronto soccorso, quindi è stato poi portato in un ospedale che avesse il pronto soccorso. Ma l'altra cosa da dire è che una giornalista di Rai News 24, che era già qualche ora che stava seguendo la manifestazione, è andato a intervistarlo, è andato per incontrarlo e ha trovato già la stanza presidiata che ha impedito che i poliziotti, che i giornalisti potessero incontrare e parlare con il ferito. Che dire, insomma, io penso che la cosa fosse stata decisa al tavolino da non so chi, perché ci hanno raccontato quelli che avevano organizzato che c'erano stati molti tentativi di mettersi in relazione con la questura, con il vicequestore, con la prefettura, per sapere come mai venivamo bloccati. Tutti questi personaggi si sono negati e quindi probabilmente, ma a me questo è un pensiero mio, dico, è stato Minniti decisamente che ha impedito la manifestazione di proseguire.
Allora, guarda, Piero, e dato che questo avvenimento si è verificato a tutte le iniziative della giornata di sciopero, sì, in tutte le città, anche qui all'Alto Presidio che si teneva sotto il Ministero del Tesoro, hanno avuto lo stesso atteggiamento, non ci sono stati scontri perché lì si sono subito rassegnati a non alzare un livello, di andare oltre, anche se il corteo era stato anche autorizzato.
Addirittura, certo.
E allora a questo punto io dico, non lo so, io la denuncia per danni d'immagine, tu mi autorizzi a manifestare, perché il diritto allo sciopero prevede i blocchi stradali, il picchetto, lo prevede, insito nella giornata di mobilitazione. Tu mi hai anche autorizzato un corteo per portare il mio dissenso nei luoghi dove si prendono le decisioni, me lo impedisci dopo che me l'hai autorizzato. Io penso che se qualche avvocato di fantasia c'è, chiedere danni d'immagine a questa totale discrezionalità di gestire l'ordine pubblico. Io penso che bisogna pensare anche a queste cose.
Guarda, Ettore, bisogna completare l'informazione, perché addirittura ieri La Repubblica, in un trafiletto vergognoso, non solo ha parlato di poliziotti feriti da noi dimostranti, no? I poliziotti feriti da noi dimostranti, ma ha detto addirittura che ci sono due denunce. Allora io credo che questo è un terreno che noi dobbiamo continuare a scavare. Questi sono dei bugiardi, dei falsi, degli infami picchiatori alla stregua dei picchiatori fascisti, e predeterminano le condizioni per poter picchiare le manifestazioni perché nessuno faccia manifestazioni. E adesso vengo al collegamento con l'argomento che stavano affrontando i compagni sulla finanziaria. sulla legge di bilancio. Allora io credo che ci troviamo di fronte a ancora una volta un salto, proprio un salto. La cosa emblematica di questo salto sta nell'articolo 14 di questa proposta di legge, quel disegno di legge. L'articolo 14 non è che impegni chissà quale cifre, soltanto mezzo miliardo. Se tanto mezzo miliardo, per farmi capire agli ascoltatori, significa 500 milioni, significa il reddito di 20.000 famiglie, eh? Ma soltanto mezzo miliardo è destinato a sovvenzionare le attività che le imprese faranno per entrare in borsa. Quelle che non sono entrate in borsa no, potranno andarci a spese della collettività, noi. Quindi progredisce la finanziarizzazione dell'economia a spese dei cittadini. Mezzo miliardo per le imprese, perché si possano, piccole o grandi che siano, no, si possano anche fino a 20 milioni all'anno, o poi negli anni successivi 30 milioni all'anno, possono spendere questi soldi per entrare in borsa.
Piero, scusa, sei stato chiarissimo sia nel fare il punto sulla manifestazione e sulle violenze che ci sono state da parte di polizia, sia su questo aspetto. Abbiamo in collegamento, come tu avrai potuto sentire, Maurizio Donato. Sei stato chiarissimo, ti abbracciamo, ti salutiamo e diamo la parola a Maurizio
Donato. Ciao,
ciao, grazie.
Ti ascolto.
Maurizio?
Sì, però io purtroppo non ho sentito l'intervento.
No, qui ha telefonato un compagno che tra l'altro fa una trasmissione settimanale sulle pensioni, sul lavoro e sulle pensioni, che intanto ci ha fatto il punto su ciò che è accaduto venerdì nelle manifestazioni che ci sono state, con botte da orbi da parte della polizia. C'era qualche poliziotto che ha preso ad esempio l'Ubertino Spada, che aveva gli occhi iniettati di sangue e menava, dava le manganellate a sti compagni, a sti lavoratori che manifestavano. E poi ha posto alcune questioni sulla finanziaria. E niente, quindi ti riconsegniamo un attimo la parola.
Niente. Beh, appunto, sì.
Sì, sei in onda. Il discorso era... Riprendiamo, sì, no, da dove eravamo rimasti.
La contraddizione che faceva notare Giulia, che è l'ultimo punto al quale posso riagganciarmi, perché sono le ultime cose che ho sentito, e ha ragione, io sono d'accordo con lei, la contraddizione che consiste da un lato nel tentare di fare aumentare l'occupazione attraverso gli sgravi fiscali e contributivi alle imprese, però dall'altro lato continuare con le politiche dei superammortamenti, cioè favorire l'acquisto di nuovi impianti, attrezzature e tecnologie che probabilmente poi hanno come conseguenza, aumentando la produttività di alcuni lavoratori, di renderne in esubero licenziabili gli altri. Non solo questo, ma la contraddizione continua se, facendo riferimento proprio alla cyber security e quindi alla digitalizzazione, mentre sembra che l'Italia voglia dire siamo indietro su questo piano, quindi chiedono alle imprese di investire di più anche su piattaforme digitali, su contenuti di questo tipo, contemporaneamente però si propone giustamente la web tax, cioè si cerca di dire guardate, però non è possibile, non è ragionevole che le aziende che in questo momento sono quelle che stanno guadagnando di più in tutto il mondo, Google, Amazon, Facebook, eccetera, poi abbiano una evasione e una elusione fiscale enorme. Quindi la contraddizione, e l'abbiamo detto mille volte, proprio come caratteristica di un mondo basato sui rapporti del capitale, mentre insisti su una strada che si sta dimostrando fallimentare, poi ogni tanto ti rendi conto dei paradossi che questo comporta, e cioè che se tu insisti su questo aspetto ti trovi le persone più deboli, licenziate, e uno Stato senza risorse che è costretto a prendere dai lavoratori, dall'IRPEF pagata per i tre quarti, per più del 75% dei lavoratori dipendenti, per finanziare quegli stessi soggetti che poi allegramente mettono la loro cosiddetta stabile organizzazione in un paradiso fiscale. Quindi è segno proprio che non c'è nessuna, non direi nessuna volontà, ma nessuna possibilità dentro questo orizzonte di fare cose tanto diverse da quelle che si fanno.
Maurizio, scusami, una domanda. Sì. Rispetto alla web tax che stavi citando poc'anzi, io personalmente ho capito una cosa, però non ne sono sicura e quindi volevo chiederti se ho capito bene o meno. Ho capito che la web tax prevede il 6% di tassa sui siti che vendono online, però io ho capito su tutti i siti che vendono online, non sulle grandi aziende quali Amazon e similari.
Guarda, la norma credo che al momento non sia ancora stata scritta, però temo che sia come dici tu, su tutti, cercando però di far scegliere in qualche modo, cioè di far emergere la stabile organizzazione, perché potrebbero, da come ho capito, scegliere o il 6% sul fatturato, oppure dichiarando la stabile organizzazione in Italia vai a pagare quella che è l'aliquota normale, che dovrebbe essere non così bassa, insomma.
Purtroppo...
però sì, dovrebbe valere per tutti, Airbnb, tutti l'e-commerce in generale, probabilmente.
Sperando che sia appunto 6% sui ricavi, perché sennò sarà l'ennesima ammazzata sulle piccole aziende che vendono online a beneficio delle grandi aziende che 6% di tasse gli fa
questo è proprio, secondo me, ci porta dritti a quella che dovrebbe essere un po', se le cose continuano per come sono state promesse qualche mese fa, il punto fondamentale della prossima campagna elettorale sul piano fiscale. Cioè la destra, se non cambia idea, dovrebbe presentarsi, particolarmente Forza Italia e la Lega, con la proposta della flat tax, cioè un'unica aliquota valida per tutti e per tutte.
E questo già si vede, perché hanno già presentato 4.000 emendamenti che non sono solo della Lega o di Forza Italia, ma anche del PD, che vanno verso questa direzione. Tant'è vero, si lamentava Gentiloni, attenta a non stravolgerla, a rendere questa finanziaria un po' più pesante.
Scusami Maurizio, siccome noi lo diamo un po'
per... Sì, no, era solo per concludere. Quindi se è così, cioè se nella prossima campagna elettorale, almeno dal punto di vista fiscale, la scena sarà occupata dalla destra che chiede la flat tax, è evidente che una proposta alternativa non può che andare nel segno opposto, cioè una imposta fortemente progressiva che evita proprio quello che diceva Giulia prima, quella di colpire con una stessa aliquota soggetti così diversi del reddito, piccoli e grandi, che a un piccolo lo stronchi e a un grande gli fa il solletico. Era questo.
Ma oltretutto l'abbiamo già visto questo modello, a parte che la flat tax è, insomma, una percentuale, un'aliquota per tutti identica, indipendentemente dalla tipologia, dalla quantità di reddito guadagnata, secondo me ha dei profili di incostituzionalità abbastanza evidenti, perché insomma è prevista a proposito dalla Costituzione che debbano essere a scaglioni.
La progressività.
Esattamente. Io ho un ritorno sul microfono, mi sa che non so se è il mio. Ok. Però ecco, secondo me quello che... Il modello della web tax del 6% l'abbiamo già visto anche in ambito del mercato aereo in generale, su Ryanair, non so se vi ricordate qualche anno fa. Il problema è che come si gestisce la territorialità di queste grandi aziende, perché la piccola e media azienda che fa e-commerce in Italia la acchiappi e la tassi. Airbnb, dove ha residenza legale? Quando ci fu il problema su Ryanair, se non sbaglio fu un 6-7, no, di più, quasi 10 anni fa ormai, perché Ryanair aveva il problema, per noi era un problema, per loro evidentemente no, che facendo tratte interne all'Italia, i cosiddetti voli di cabotaggio, in teoria era un vettore di interesse nazionale, ma non aveva sede legale in Italia. Allora loro sostenevano che le tasse le devono pagare esclusivamente in Irlanda, perché la sede legale era lì, e lì il governo italiano cominciò a dire: no, siccome tu fai voli di cabotaggio interni all'Italia, devi pagare anche le tasse qui, come fa EasyJet e tutti gli altri vettori. Ovviamente poi lì, come diceva Maurizio prima, funzionano quei rapporti di forza, cioè O'Leary e il suo rappresentante sono andati dal presidente dell'ente nazionale aviazione civile e nel giro di mezz'ora si sono messi d'accordo e non hanno più pagato le tasse, perché ovviamente funziona così.
Le hanno pagate i consigli regionali delle regioni dove stanno i loro aeroporti,
quei contributi di co-marketing,
è tipo quello che sta succedendo sti giorni
no, i paradisi fiscali, esatto, le liste, troviamo dalla regina d'Inghilterra agli attori, ai personaggi, insomma, che accumulano reddito e se lo portano in protezione, e poi però stanno pensando di mettere una tassa ai pensionati che scappano dall'Italia per cercare di vivere. Quelli diventano evasori da perseguire. A Marchionne, che c'ha la residenza fiscale in Svizzera e in Olanda, no, lui è cittadino svizzero, perciò sta là, no? E l'azienda se l'è portata in Olanda, però lì è tutto normale. Dentro questo sistema, queste condizioni in cui stanno tirando così tanto la corda, dato che è proprio la malavita, se inserisce dove c'è un disagio sociale, non è che c'è un disegno proprio così, perché poi la mafia si inserisce là, cerca di sostituire questo stato, e questi stanno facendo sto lavoro. Ecco perché l'altra domenica ho detto: noi non parliamo di elezione perché si sta per andare a scegliere tra osso mastrosso e carcagnosso, perché Maurizio, le tre arie che si formano sono proprio tre mafiosi.
Ettore si è innamorato di questi cavalieri spagnoli che si dice fondarono poi l'andrangheta della mafia camorra, ormai li cita continuamente, osso mastrosso e carcagnosso, capito? Ci senti?
Sì, sono qua.
Senti, no, adesso al di là delle battute, io leggevo
la mia non è una battuta, no, io non la vedo,
no, vabbè, la mia era una battuta,
io la racconto così, però non è un fatto di riflettere seriamente, perché se Ostia è degenerato così perché l'hanno portata a essere così,
certo, ma certamente,
e allora e chi l'ha portata a essere così? Ma ieri c'è stata la manifestazione contro la violenza, giovedì c'è la manifestazione del PD, vuol dire che c'è la contromanifestazione e la mafia, certo, che scende in piazza, perché lì l'hanno commissariato proprio perché c'era il PD che la governava.
Senti, Ettore, torniamo un attimo a una questione che volevo sottoporre a Maurizio. Qualche giorno fa c'è stato un convegno dell'Istituto Cattani a Bologna, dove hanno preso la parola una serie di eminenti economisti, tra i quali Stiglitz. Ora Stiglitz, ecco, tu quando dicevi cerchiamo di allargare un po' l'orizzonte pure fuori dai teatri diciamo nazionali, dall'ambito italiano, cioè Stiglitz parla di una crisi più generale, tant'è vero che lui sottopone, come tu sai benissimo, questo problema delle diseguaglianze lo fa risalire al fatto che il modello economico instaurato soprattutto negli Stati Uniti è un sistema economico fallimentare che non fa altro che produrre diseguaglianze a beneficio ovviamente dei possessori delle multinazionali, come stavamo dicendo, dei finanzieri, di coloro che occultano nei paradisi fiscali i capitali, e a scapito delle masse popolari, dei lavoratori. Ora Stiglitz pone un problema, dice: qui perlomeno per dare un argine a questa situazione ci vorrebbe una nuova politica redistributiva, ma sta politica redistributiva, questa è la domanda, in carenza dello Stato, ma chi la fa? Cioè questa è la politica redistributiva, soprattutto attraverso, cioè questi parlano della flat tax, cioè dell'appiattimento delle tasse per tutti, che andrebbe a beneficio ovviamente di coloro che hanno di più e a scapito di coloro che hanno di meno, perché vedrebbero lo Stato sociale a causa di una diminuzione degli introiti fiscali, lo vedrebbero ancora più rimpicciolito le masse popolari, i lavoratori, la gente che vive nel disagio. Ma sta politica, se lo Stato non interviene, soprattutto nella, come dice lo stesso Stiglitz, una politica redistributiva che mira soprattutto a tassare le grosse rendite, cioè come se ne esce da sta situazione?
Ma è chiaro che Stiglitz parla partendo dagli Stati Uniti d'America, e lì nel giro dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dovrebbe finalmente essere discussa e probabilmente approvata l'ennesima controriforma fiscale voluta da Trump, che va nella direzione esattamente opposta.
cioè lì non solo e su questo chiaramente ha vinto poi la campagna elettorale, credo io, oltre che sugli inganni per i lavoratori che ci sono cascati o che non avevano alternative. L'idea è non solo lì di ridurre l'aliquota pagata dalle imprese, che in effetti è poca cosa, ma lì verrà ridotta negli Stati Uniti d'America l'aliquota personale proprio dei proprietari delle imprese come singoli, non al soggetto fiscale impresa, ma proprio ai capitalisti. E allora è evidente che lui si trova a fare un discorso di redistribuzione, perché stanno andando nella direzione opposta. La differenza di una impostazione come la sua, che è quella, diciamo, la classica impostazione socialdemocratica di chi parte dalla redistribuzione, e quella di tipo marxista, alla quale in qualche modo tentiamo di rifarci noi, è che noi vediamo la radice dei problemi dentro la produzione, non dentro la distribuzione.
Certo.
È quello che dicevamo prima, da una parte l'aumento voluto ancora di più della produttività con l'introduzione ancora di innovazioni tecnologiche, cioè robot, e poi ho l'impressione, e questo forse ci è sfuggito in questi anni, credo che questo sia un compito di ricerca per i prossimi, credo che sia proprio cambiata la natura del lavoro. Altrimenti una serie di comportamenti orribili ai quali stiamo assistendo, se vogliamo mantenere un'idea materialista che i comportamenti delle persone dipendono molto da come ti procuri il reddito, cioè da quale collocazione c'hai nel lavoro, l'idea è che proprio dentro il lavoro il fatto che anche chi lavora in produzione è sempre di più un guardiano delle macchine, un appendice delle macchine, e che fa proprio fatica a ritrovare un senso nel valore che aggiunge alla produzione, perché è così dispersa la filiera che non se ne capisce più e diventa un'altra cosa. Cioè,
ti posso, sì. Scusa Mauri, ti posso interrompere? Vai, vai. Che ci abbiamo un ascoltatore, è così. Io cerco di farti sentire il meeting. Pronto?
Pronto?
Sì, ci senti, sì, vai.
Scusate,
dici.
Io però che sto in mezzo alla strada,
quindi non lo posso sentire.
Sto in mezzo alla strada.
Vai.
Allora, quello che ho sentito io, che adesso ho dei problemi con la radio. Allora, mi sembra che, come ha detto il compagno lì che sta facendo l'analisi economica, aveva detto giusto a un certo punto, dice, e loro non hanno la possibilità. Cioè il margine è finito per lo Stato, per Pantalone, che una volta ci dava una mano pure a noi altri e adesso non ce l'ha più, metteva le pezze, no? Ai casini del capitalismo, delle crisi. Adesso quel margine è finito, quindi loro un po' non vogliono, un po' non possono e quindi stanno a dare retta ai padroni. Io però la cosa che voglio inserire nel dibattito è il discorso di che fase economica ci troviamo. Perché io mi ricordo c'era un economista una volta che parlava di stagnazione secolare, adesso mi pare forse era Summers.
Sì, Summers.
Cioè lui diceva che ormai siamo in un momento della storia dello sviluppo del capitale che tu ti troverai sempre con queste percentuali di sviluppo, perché poi dall'altra parte del mondo c'è chi è cresciuto una cifra, quindi adesso tu la competizione è più forte e quindi non c'è più quei grandi margini per fare chissà che. Quindi per capire in termini proprio marxisti, cioè che siamo a trovare? Siamo alla caduta tendenziale, il taglio del profitto, il momento della storia dove il capitale non sarà più lo stesso. Quindi io dico, per forza i salari, la prima cosa, come faccio io magari sul posto di lavoro, è cercare di parlare con i colleghi e rompere il cazzo all'azienda, intanto, perché se no non te lo dà lo Stato. Sì, dovrebbe forse fare un intervento per legge col salario minimo, no? C'era stato un dibattito in questo senso. Da un certo punto di vista pure 80 euro a mancetta di Renzi, gli 80 euro di qualche tempo fa, erano in quella chiave lì, ideologica, no? Di dite, ti do quello che entra l'azienda, te lo do io. Ma poi quegli 80 euro chissà dove andavano a finire. Quindi il discorso è cercare di capire intanto in che fase stiamo e noi come lavoratori come possiamo veramente almeno in questa fase cercare di darci qualcosa, perché io ho l'impressione che se no il salario non è che ce lo alza lo Stato per editto, col debito pubblico che c'è questi ti dicono che non ci sta più. Quindi per questo dico l'Unione Europea continua in quella cosa là. Poi chiaramente il paradosso è che è vero, tagliano così le gambe ai lavoratori che poi non spendono, non consumano, però questo è il capitalismo. Quindi io direi che da un certo punto di vista dovremmo quasi, tra virgolette, rallegrarci che sta andando via, la baracca si sta a crepare. Il problema è che ci stiamo sotto anche noi, però diciamo a livello storico, a livello politico, magari è un momento che se va in crisi il capitale noi non è che dobbiamo essere, diciamo, quindi dobbiamo questo. Quindi la domanda era per capire in termini proprio marxisti che razza di momento della storia dello sviluppo del capitale è, comunque, perché così poi uno ci può fare anche un'azione politica più cosciente, sindacale, politica, anche a livello di contro lo Stato, che non, ripeto, non ti dà più la possibilità di che ci mette una pezza. Quindi la domanda era questa, arrivava al compagno che faceva l'analisi economica. Grazie,
sei stato tutti. Chiarissimo.
Chiaro, ciao. Mi auguro che Maurizio abbia sentito stavolta.
Sì, stavolta ho sentito e mi sembra una fotografia eccellente, cioè nella domanda in effetti c'è già la risposta. A me sembra che grosso modo le tendenze siano queste. Da 18 anni a questa parte, almeno dal 2000, dal 99-2000, si è prodotta una novità, cioè che quel poco di crescita economica mondiale che c'è viene dai paesi cosiddetti emergenti, cioè dai paesi che ancora oggi hanno un livello di reddito inferiore a quello dei paesi ricchi e che proprio per questo finalmente, si può dire, stanno crescendo più dei paesi ricchi. Questa è una tendenza che non si sta invertendo per niente e direi che è la caratteristica principale di questa fase storica, il che significa che a crescere sono sicuramente i redditi dei soggetti più ricchi del pianeta e quindi degli azionisti e dei grandi manager delle multinazionali ovunque, ma crescono anche e di nuovo, per fortuna e finalmente, salari e stipendi dei lavoratori dei paesi poveri. Noi, cioè i lavoratori e i ceti medi dei paesi ricchi, siamo schiacciati in questa condizione. Ed è da questo, secondo me, che vengono fuori tutte le pulsioni orribili di tipo nazionalista, regionalista, quando non apertamente xenofobe e razziste.
Scusa.
Quel po' di crescita che c'è viene da quei paesi e però, e finisco, il tutto, ed è anche questa insomma una tendenza che non si è chiusa con la crisi, avviene in debito, per cui l'economia mondiale galleggia su un mare di debiti e con un po' di inflazione questi debiti sarebbero svalutati, ma l'inflazione non ce n'è abbastanza, per cui la spada di Damocle che continua a pendere su questo poco di crescita anemica, anche lì la storia della caduta di metà del saggio del profitto, recentemente sono usciti ancora studi approfonditi fatti molto bene che fanno vedere come in alcuni paesi del mondo, per esempio negli Stati Uniti d'America, questa diminuzione tendenziale c'è ed è evidente, in altri paesi è un po' meno evidente, in altri ancora si è riusciti dagli anni 80 ad oggi a recuperare una buona parte, le imprese sono riuscite a recuperare soprattutto grazie alla centralizzazione, cioè al fatto che adesso sono sempre più grandi gruppi monopolistici a detenere i mercati, sono riusciti a mangiare dei margini. Però ecco, la cosa che mi sembrava politicamente più interessante è che sono i lavoratori dei paesi ricchi che oggi sono un po' stritolati in una dinamica che vede da un lato crescere i paesi poveri e dentro questo anche i redditi e i salari dei
anche
lavoratori.
Se però anche la disuguaglianza è abbastanza alta comunque in questi paesi,
Scusami?
No, dicevo che sì, è vero che in questi nei paesi emergenti continuano ad essere emergenti e a crescere, però è anche vero che la disuguaglianza resta molto alta.
La disuguaglianza interna a quei paesi?
Interna, sì.
Certo. Sì. Beh, come sempre, quando un paese cresce in modo capitalisticamente distorto,
per cui aumenta di più il reddito dei soggetti più ricchi. Però voglio dire, il fatto che negli Stati Uniti d'America si è posto il problema di smetterla con la delocalizzazione in paesi come la Cina, perché per quanto è aumentato il salario degli operai cinesi, per quanto è migliorata addirittura la condizione lavorativa con alcune, sembrerà strano, con alcune riforme del mercato del lavoro negli ultimi anni in Cina, e come contemporaneamente è peggiorata la condizione salariale e giuridica dei lavoratori americani, trovano più conveniente evitare la delocalizzazione. Quindi la novità di questi anni, che poi spiega anche i due fenomeni più importanti, cioè la Brexit di giugno e l'elezione di Trump qualche mese dopo, è che la globalizzazione ha avuto un punto di rallentamento. C'è questo, cioè sono aumentati oramai il rapporto fra salari dei lavoratori del sud e dei lavoratori del nord, che era 6-1 qualche anno fa, adesso siamo 3-1. 3-1 significa ancora tantissimo, cioè in media i lavoratori occidentali guadagnano ancora 3 volte tanto quello che guadagnano i lavoratori del sud, però questa differenza, anche se di poco, si è ridotta, e questo credo vada a favore nel lungo periodo della ricomposizione del proletariato mondiale. Qui mi sembra ancora strano i compagni che continuano a guardare le differenze tra i salari degli operai italiani e quelli tedeschi, quando è evidente che la differenza più grossa non è nord-sud in Europa, ma è ovest-est. Quindi di guardare i salari dei lavoratori rumeni, serbi e in genere dell'area balcanica.
Guarda Maurizio, io per ora non sono intervenuto in quanto insomma non economista, quindi in studio abbiamo interlocutori sicuramente più preparati, e diciamo che intervengo da giovane lavoratore, da compagno insomma, quindi con meno velleità scientifiche, però avendo sentito un po' il dibattito, soprattutto la parte appunto che toccavi sul salario. Io penso sia centrale appunto questa parte qua, perché abbiamo visto, ne abbiamo parlato anche prima, come i socialdemocratici di casa nostra sostanzialmente propongano, rispetto all'occupazione bassa e quindi redditi delle persone, delle famiglie molto bassi, propongano sostanzialmente più occupazione e poi redistribuzione. Ecco, io penso che questo sia proprio assolutamente l'opposto, e noi come compagni, movimenti anticapitalisti, dovremmo stare attenti a non replicare rivendicazioni che di fatto sono reazionarie in questo momento, più reazionarie forse di quelle delle destre addirittura, da certi punti di vista, perché in una fase in cui i salari sono talmente compressi da essere praticamente alla schiavitù, perché qui si lavora gratis ormai in tanti casi, chiedere più occupazione vuol dire estendere semplicemente di più questa schiavitù. Quindi io penso che sia molto più urgente e centrale fare una battaglia sul salario, cioè prima di far lavorare più persone devono essere garantiti in qualche modo dalle lotte, ovviamente, perché poi non è che si ottengono in altro modo, salari più alti, perché appunto altrimenti si estende solo una condizione di schiavitù ma non migliora per nessuno la condizione, per nessun lavoratore. Dall'altra parte anche l'ottica della redistribuzione è delicata, perché abbiamo visto che qui si parla di mancette, si parla di piccoli aiuti per stare sul mercato privato, quello è il punto fondamentale, ovvero che ti vogliono aiutare a poter pagare quello che è venduto a prezzo di mercato in termini di sanità, di istruzione, di affitto e quant'altro, e quindi lì, anche lì è da opporre un discorso sul salario, ovviamente in quel caso il salario indiretto, ovvero che devono essere servizi pubblici garantiti, appunto i trasporti, la sanità, l'istruzione e quant'altro, e non assolutamente essere servizi messi sul mercato in cui te mi dai un piccolo aiuto, un piccolo bonus, tra l'altro magari quel piccolo bonus, se io veramente sono in difficoltà, manco mi serve perché non ci arrivo lo stesso a poter pagare, e insomma non si sbloccano la condizione di classe, non si sblocca minimamente, mentre appunto delle lotte forti sul salario diretto nel posto di lavoro e appunto non su un'estensione immediata dell'occupazione, che mi sembra un problema minore, e sul salario indiretto invece delle mance della Caritas, mi sembra centrale, però mi sembra che siano molto lontani, soprattutto appunto i pensatori socialdemocratici, quindi quelli in teoria più vicini a noi. Mi sembra che c'entrino alcuni punti di queste contraddizioni, c'entrano molto meglio i movimenti reazionari e i partiti di destra.
Senti, guarda, prima di darti la parola, Maurizio, sì, ci abbiamo una telefonata, speriamo che ascolti pure questa. Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti.
Dici.
Niente, allora io come dire, volevo riallacciarmi all'esordio della trasmissione, nella quale appunto si è ricordato in pratica che ha votato una percentuale effimera di persone alle elezioni ultime, e che quindi questo qui, come dire, è un segnale. Certo, come dire, non è che hanno scelto qualcosa, perché le persone non sono andate a votare, hanno lasciato che altri scegliessero per loro, quindi alla fine quello che si ritroverà sarà quello che decideranno questo 30% scarso di persone. E contemporaneamente alle crisi economiche e così via, adesso stiamo assistendo, quindi, come dire, se se ne può fare una, come dire, una, come se se ne può trarre una piccola iniziale preliminare conclusione anche a una crisi ovviamente del modello diciamo democratico di governo e così via. Allora, tutto bello, tutto vero quello che ha detto anche il compagno prima, precedentemente, cioè che appunto dobbiamo avere livelli sanitari, trasporto pubblico, assistenza sociale e così via. Ma queste cose qui adesso, a parte, come dire, fenomenali e micidiali modelli econometrici che poi magari lasciano il tempo che trovano, anzi sicuramente li lasciano sempre il tempo che trovano, ma noi alla fine, come compagni, come cittadini, insomma, parliamo fra noi, quello che sia, cioè che possibilità abbiamo di reagire? Perché adesso è chiaro che anche il governo, lo Stato, la nazione, quello che sia, si sta attrezzando in maniera ovviamente di gestire l'ordine pubblico tramite polizia, tramite esercito e quello che sia, per diciamo porre una pressione a quello che magari i loro statisti sanno che alla fine succederà, cioè bene o male alla fine una forma, anche seppur blanda oppure meno blanda, di rivolta sociale dovrà avvenire, perché insomma, cioè, non è possibile.
Se l'aspettano.
O ci drogano tutti quanti, cioè ci stanno già riprovando un'altra volta, perché mai come in questi ultimi due anni l'eroina scorre a fiumi nei settori almeno di Roma, dove c'è appunto la suburbia più avanzata, insomma, oppure che ne so, oppure ci spareranno, cioè alla fine qualcosa va a succedere, ma noi dato escludiamo i rapporti di carattere economici, perché ci hanno distrutto più o meno tutto quanto quello che era stato e li abbiamo anche lasciati fare. Dopodiché poi non crediamo più, non abbiamo più nessuna idea di, magari qualcuno l'ha manco mai avuta, di poter avere nella rappresentanza democratica e politica lo strumento per arrivare a qualcosa. Cioè adesso Maurizio, Chicco e così via, quali, come dire, scenari, quali modelli prospettano e che magari possano essere, come dire, studiati per poter porre rimedio e non dover poi prendere i propri figli e mandarli tutti quanti fuori dall'Italia? Ciao.
Ciao, grazie. Grazie. Maurizio, scusami, aggiungo un altro elemento a questi ultimi due interventi, che rispetto a quello che diceva proprio adesso il compagno al telefono, la legge di stabilità prevede anche l'istituzione di una fondazione privata per la sicurezza informatica. Ora, non c'è scritto, perché questo articolo sono veramente tipo 10 righe, quindi è estremamente generico, però diamo per scontato, ahi noi, che la sicurezza informatica, loro non intendono la sicurezza degli utenti, quindi proteggere la privacy degli utenti, ma anzi l'esatto opposto, ovvero raccogliere quanti più dati possibili in nome del terrorismo, ma soprattutto in nome della sicurezza dello Stato, ovviamente in termini capitalistici, che poi vabbè, qua si apre un discorso lunghissimo che non possiamo aprire qua, ma magari in futuro lo affronteremo. C'è il report che ha fatto un'indagine lo scorso lunedì, mi sembra, su come Google e Microsoft e Facebook stiano raccogliendo dati non solo informatici ma anche genetici per mixarli e fare tutta una serie di operazioni di controllo dell'umanità. Però ecco, questo per dire che effettivamente si stanno armando sempre di più, in modo sempre più invasivo, in modo sempre più oscuro, per soffocare qualsiasi forma di protesta.
Maurizio, scusami, sono Chicco, volevo farti anche io un paio di domande. Mi leggo a tutto quello che è stato detto fino ad ora, soprattutto agli ultimi interventi.
Sì, appuntate tutto,
sì, perché obiettivamente
sì, sono fornito di matite.
Meraviglioso, io ho finito il quaderno, considera. Sull'ultima pagina, che erano tanti gli stimoli che sono arrivati fino ad oggi. Riallacciandomi sia a quello che ha detto Mattias, cioè al discorso del salario, sia alla finanziaria, la chiamiamo così per farci comprendere un po' da tutti, a me sembra che quello che poi politicamente rappresenta un po' un cambiamento netto ormai, che purtroppo molti della classe lavoratrice hanno digerito, è il fatto che si ragione ormai quasi esclusivamente come individui e non più come classe. E mi spiego meglio, tutto quello che abbiamo detto, povertà, disoccupazione, reddito di inclusione, vengono vissuti ormai da grandi parti di tutte le generazioni, anche da noi. Il compagno di prima chiedeva che dobbiamo fare per non mandare i nostri figli fuori, cioè l'individuo che diviene colpevole di tutti i malanni che la società poi gli impone. Sei disoccupato e ti suicidi perché hai perso il lavoro come se fosse colpa tua, sei povero e non ti devi mostrare fuori, la povertà deve essere nascosta. Allora che fa lo Stato? Ti dà un reddito di inclusione, di cittadinanza. Tutto ciò sono obiettivamente mancette dal punto di vista economico, ma io penso che sia proprio l'obliterazione, il capovolgimento del punto di vista. Prima Mattias parlava di salario. Il salario è una grandezza sociale, parlava di salario indiretto, giustamente. A volte il salario viene confuso come se fosse sinonimo della busta paga, che è una parte del salario. Il salario è di classe, e secondo me è su questo che noi dovremmo riuscire a battere per bene, per anche capovolgere quei discorsi di redistribuzione di cui parlava prima Serafino, facendo riferimento alla lezione che ha fatto Stiglitz a Bologna all'Istituto Cattaneo. Dunque, io quello che voglio chiederti, sarebbero tante le domande anche sulla fase, sui debiti di cui hai parlato prima, quelli deteriorati che dovranno essere cancellati a bilancio, insomma tutte queste situazioni per ora non te le chiedo. Voglio sapere da te, secondo te, quanto questa individualizzazione della crisi, no, sui lavoratori effettivamente ci sta tagliando le gambe dal punto di vista politico, e come secondo te si potrebbe ovviare, cioè quali potrebbero essere i discorsi, le parole chiave per cercare di capovolgere questa prospettiva?
Eppure il linguaggio per farlo pervenire magari a quelli emarginati, impoveriti, che vivono in periferia. Perché uno dei problemi è che noi ce l'abbiamo chiaro i concetti, sappiamo cosa sta avvenendo, ma non abbiamo il linguaggio adatto. Sicuramente non è Maurizio che fa l'economista, qui ci vogliono sociologhi, ci vogliono, per trovare il linguaggio per arrivare a far capire che non è il pacchetto che ti danno, perché te lo dà Casabound a busta qua a minestra, ma te lo danno pure chi te governa attraverso altre forme. Come fa ad arrivare alla gente a cominciare a pensare più collettivamente, che la sua disperazione non è sua solo, ma è di tanti, e se queste disperazioni cominciano a solidarizzare, fa mettere paura al capitale,
soprattutto non
i famosi,
non è individuale.
10 giorni che sconvolsero il mondo.
Propongo di dare la parola a Maurizio, sì, che sì, l'abbiamo inondato di domande. Maurizio?
Sì, sì, che poi sono le stesse domande che io faccio continuamente a tutte, le potrei rivolgere io a voi. Così, giusto per trovare un nesso fra la questione del salario che aveva sollevato Mattias e la questione della mancata partecipazione alle elezioni, credo che siano si possano mettere assieme, perché si dice spesso che uno dei problemi che c'è nel mercato del lavoro italiano non è tanto il basso tasso di occupazione quanto il basso tasso di attività,
cioè ci sono decine di migliaia di ragazzi che semplicemente hanno smesso di cercare lavoro, così come ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno smesso di andare a votare. Credo che questo sia un atteggiamento, quello del cosiddetto NEET, quelli, cioè i ragazzi che non cercano lavoro ma non studiano nemmeno né frequentano corsi di formazione, sia un atteggiamento tutto sommato razionale, perché pensano che non valga la pena sbattersi per un lavoro che nella migliore delle ipotesi sarà un lavoro con salari e condizioni di, generali di lavoro pessime, per cui preferiscono proprio non farlo. Ed è la stessa cosa che riguarda le elezioni. Quindi in questi due comportamenti io ci vedo in nuce un qualcosa di positivo, cioè di persone che hanno capito che non vale più la pena andare appresso a cose che si sono già dimostrate inutili e screditate. Che cosa si possa fare noi? Figuriamoci, magari lo sapessi. Quello che io credo che dobbiamo tenere presente invece è un atteggiamento politico generale, ed è quello, secondo me, quello da tenere, di capire qual è la contraddizione principale. Qui secondo me noi facciamo degli errori e abbiamo fatto in passato molti errori, cioè quando ci si presenta una contraddizione nelle file della borghesia, noi tendiamo a chiuderla, a dire ah vabbè, però di fondo siete tutti d'accordo su questo, mentre l'unica possibilità che abbiamo è di inserirci dentro le contraddizioni che questo modo capitalistico di produzione propone continuamente, e una è proprio questa del salario. Il salario è un elemento di domanda, perché soltanto attraverso un salario alto le persone possono comprare le cose, ed è un elemento di costo per le imprese. Quindi da una parte i padroni vorrebbero che fosse il più basso possibile e dall'altro però vorrebbero che fosse alto per gli altri imprenditori, perché così la gente ha abbastanza risorsa per consumare. Ecco, questo aspetto qui, lo dicevo prima a proposito dell'inflazione, sta cominciando a fare capolino, come al solito queste cose avvengono nei punti alti dello sviluppo, per cui in America ci stanno pensando, cioè lo sanno che in qualche modo se non aumentano i salari non riparte il capitalismo. L'ultimo rapporto della Banca degli Investimenti della BIS, della Banca dei Regolamenti Internazionali, faceva proprio questo esempio, diceva guardate che sui consumi siamo ancora a livelli molto bassi in tutti i paesi del mondo, per cui questo elemento qui è quello che noi possiamo fare, cioè spingere sulle contraddizioni, e vale anche per l'identità, vale per l'identità, cioè questo è un tema sul quale di nuovo da una parte siamo indietro, siamo terribilmente indietro sull'identità come sul linguaggio, e dall'altra parte temo che ogni tanto ci lasciamo affascinare da elementi identitari, ma non vorrei sollevare un problema a quest'ora parlando della Catalogna, perché altrimenti la giornata diventa lunga, però non credo che possiamo andare a recuperare elementi di identità andandoli a pescare sul territorio, identità regionali, nazionali o quello che sia. Credo che il discorso sia quello che è stato fatto negli ultimi interventi, cioè se le persone, cioè in particolare da Chicco, se le persone cominciano a capire nei fatti, cioè sul posto di lavoro, che le proprie condizioni di vita sono strettamente legate a quelle dei loro compagni di lavoro, anche stranieri, tu immediatamente salti il problema della xenofobia. Allora, qual è il settore sociale nel quale negli ultimi anni in Italia si sono prodotte le lotte più significative? Credo che sia il settore della logistica, che è un settore che è evidentemente al centro dell'attenzione, perché se tu dai la possibilità di produrre merci sempre in numero maggiore, queste merci poi debbono viaggiare e ne viaggiano sempre di più, e dunque tu stai ingolfando il settore della logistica. Dentro questo settore spesso le avanguardie di lotta sono lavoratori stranieri, magrebini, nordafricani, asiatici, e dunque mi è dispiaciuto non poco che non si sia colta la possibilità di avere un'unica giornata nazionale di lotta, ma che ci siano stati due giorni separati dello sciopero generale. Allora, no, ripeto, queste poi ci sono mille ragioni specifiche, particolari, che hanno a che fare con le dinamiche interne dei sindacati di base, su cui non voglio entrare, perché sono giustamente sono questioni che riguardano i lavoratori di queste organizzazioni. Però credo che alcune possibilità ci stanno, e non a caso, sì, sicuramente è stata una roba orribile quella che mi raccontano essere successa l'altro giorno a Roma fuori ai ministeri, ma nel settore della logistica sono andati molto pesanti, in questi anni sono stati lavoratori ammazzati, quindi questa è un po', diciamo, quel poco che mi sento di dire. Individuare qual è il settore sociale dove si esprimono maggiormente, volta per volta, le contraddizioni, lavorarci dentro con spirito unitario, superando un po' le logiche di gruppi e gruppetti che mi sembrano fuori tempo massimo alla fine del 2017, e lavorare soprattutto sui due temi che mi sembrano quelli che caratterizzeranno i prossimi mesi, cioè in particolare la lotta al razzismo, insomma, quella mi sembra proprio decisiva. Non è possibile che dentro i quartieri proletari si riprenda la pratica di andare a sprangare i neri, gli immigrati. Da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi indietro da quest'estate ad oggi, clamorosa, con l'idea di Minniti o anche di tutto il governo Gentiloni e Renzi di andare a bloccare i fratelli immigrati da qualche parte nell'Africa. E in questo credo che, come dire, la storia sta dalla nostra parte, perché le emigrazioni di massa continueranno, le ragioni sociali che ci stanno, ambientali, climatiche, di guerre, continueranno, e nei fatti, se i lavoratori italiani e europei si continuano ad impoverire, si dovranno sentire sempre più vicini, e questo magari riguarderà quelli che adesso sono i bambini, i ragazzini, quelli per i quali è molto difficile avere atteggiamenti razzisti, perché trovano i loro compagni d'asilo e di scuola da subito di tutti i paesi. Quindi forse non sarà rapida, però credo che nei prossimi anni una ricomposizione internazionale, insomma multiculturale, del proletariato italiano, che ne farà una cosa diversa da quella che abbiamo conosciuto negli anni 70 e 80, troverà nuove figure sociali, nuove avanguardie, nuovi linguaggi che saranno probabilmente quelli più adatti ad una ripresa nell'immediato futuro. Spero, penso.
Certo, noi possiamo pure, diciamo, sospendere il nostro confronto a queste condizioni ottimistiche, che per dire la verità a me non mi vedono molto convinto, perché noi vediamo cosa succede negli Stati Uniti, no? Che sono secoli che ci sono gli africani lì, e ancora questa integrazione non si vede. C'è una bella separazione netta tra bianchi e neri, i nativi e gli indios, diciamo, messicani e via dicendo. Non mi sembra che questa questione ottimistica, che sono convinto vorrei che fosse così. Io penso che in Italia ci sarà sempre chi fomenterà queste diversità, perché chi divida tempera, comanda, e allora bisogna partire da queste cose. Sono d'accordo che questi scioperi fatti così in due giorni diversi, per motivi diversi, le piattaforme erano identiche,
appunto, quindi
i contenuti erano identici, le organizzazioni erano diverse. Qui qualcuno pensa di mettere avanti le proprie bandierine pensando di crescere. Io ho già spiegato, più si fa così, più tempo passa, significa che noi siamo nani e non piccoli.
Forse anche meno.
Sarebbe anche il caso di cominciare a pensare a queste cose, perché continuano davanti i presidi alle lotte della logistica. L'altro giorno hanno malmenato un rappresentante sindacale, gli hanno gonfiato gli occhi pure, e mentre facevano un picchetto a delle parti di Piacenza alla logistica. Lì la lotta è dura vera, e chi la fa e c'ha coscienza, tant'è vero, se toccano uno in un posto di distribuzione si fermano pure gli altri posti a solidarietà. C'hanno questa concezione, dobbiamo cercarla di farla rendere più, più forte, più visibile. Ma questa cosa deve partire prima da noi, ecco il nuovo linguaggio che dovremo trovare a far capire a tutti che il povero, quello più povero, non è lui che lo rende povero, ma sono quelli che stanno sopra che diventano più ricchi, che fanno diventare povero tutti, tutti quanti. Se noi non troviamo il modo, che non è che con la busta della minestra, magari data solo agli italiani, no? E noi risolviamo, e neanche portare la solidarietà pelosa ai poveri migranti, e così noi dobbiamo fargli capire che bisogna andare a prendere la roba dove sta, e dove sta? Sta dove sono i ricchi, e i ricchi stanno sopra, e bisogna andare sopra a ste cose.
Io con il vostro permesso vi saluterei, se per voi va bene.
Va benissimo, ti ringrazio Maurizio.
Maurizio, ciao.
Ciao. Ciao.
Un abbraccio, ciao. A tutti.
Buona domenica.
Del resto, ciao, abbiamo, riprendendo il discorso sugli elementi di Ettore e di Maurizio, del resto in questa trasmissione abbiamo detto più di una volta che ci manca oggettivamente una visione internazionalista in generale da parte di tutto il popolo italiano, chiamiamolo così, ma anche fra di noi compagni, cioè spesso restiamo legati molto alla politica locale, intesa sia come comunale sia in termini nazionali, quando però ci dobbiamo sempre ricordare che le leggi, cioè che qualsiasi direttiva politica non viene stabilita in Parlamento italiano, ma viene stabilito in Europa se ci va bene, ma in generale nelle grandi organizzazioni internazionali. Abbiamo una chiamata. Quindi ci manca questa visione internazionalista che va assolutamente recuperata partendo, sì, da un'analisi delle politiche europee, e dopodiché bisogna partire da questo tipo di analisi per considerarci appunto una classe mondiale, quindi come abbiamo detto sempre in questa trasmissione, considerare i diritti di tutti i lavoratori e non dei lavoratori italiani, lavoratori magrebini, ucraini eccetera.
Pronto?
Pronto, ciao, sei in linea?
Sei in onda, vai.
Pronto?
Sei in onda.
Sì, ciao, ciao, buongiorno a tutti. Sì. Volevo dire due cose, una sulla questione degli scioperi, una sul discorso che avete fatto prima riguardo alle politiche dell'Unione Europea, insomma, della legge di stabilità. Allora, riguardo al sindacato, no? Cioè, io sono un insegnante, ho partecipato allo sciopero del 10, alla manifestazione di ieri. C'è da dire questo, che il discorso dell'unificazione dei sindacati di base si deve auspicare ovviamente, però il punto è questo, cioè è inutile che noi stiamo lì a auspicare questa unificazione dei sindacati di base se i lavoratori non lavorano invece nella direzione della forza. Cioè il sindacato, parliamoci chiaro, il sindacato è debole e diventa a volte autoreferenziale perché il mondo del lavoro è frammentato, è debole, questo è il punto. Cioè il punto è questo, cioè, noi dobbiamo ragionare in questi termini qua, è inutile che stiamo ogni volta a dire lo sciopero di qua, lo sciopero di là, è una cosa che si ripete da anni e si ripete perché siamo deboli noi, non riusciamo a costruire dei movimenti forti dal basso che potrebbero spingere i sindacati anche a fare dei passi in avanti ed è un gatto che si morde la coda da anni,
da anni io assisto a scioperi separati, a quello che mette la data di là, a quell'altro che mette la data di là in contrapposizione a quell'altro, no? Insegnanti che si chiedono il perché degli insegnanti vengano manganellati, ma chissà che avranno fatto per essere manganellati, ma forse hanno fatto qualcosa di sbagliato, forse non hanno rispettato le autorizzazioni, cioè no, siamo a sti livelli qua, questo è il livello, per questo non faremo mai dei passi avanti, perché c'è questo livello qui di coscienza, no? Punto. Per quanto riguarda la questione invece delle politiche economiche e della legge di stabilità, qui voglio dire un'altra cosa, cioè sì, nell'ambito degli economisti, no, io leggo tantissimi, diciamo, commenti di economisti importanti, Krugman, Stiglitz, insomma c'è anche i nostrani, no? C'è l'idea che secondo me è un'idea che va appunto bannata, cioè va bannata questa idea, l'idea che si stiano facendo degli errori, cioè che le politiche economiche siano politiche sbagliate, no? Siano politiche sbagliate. La politica espansiva, io ho fatto l'esame, il primo esame di macroeconomia, insomma, no? Il primo anno di università, cioè l'ABC della macroeconomia è che quando c'è una politica fiscale, diciamo una politica monetaria espansiva, come quella che sta facendo la Banca Centrale Europea, una politica monetaria espansiva per fare in modo che quella politica monetaria espansiva dia dei risultati in termini di crescita, deve essere affiancata da una politica fiscale espansiva, no? Invece noi sappiamo che stanno facendo esattamente il contrario, cioè stanno facendo una politica fiscale, una politica monetaria espansiva da un lato e politiche fiscali restrittive dall'altro, ma non perché stiano facendo degli errori, non perché sono degli incompetenti, ma perché quel tipo di politica, la politica monetaria espansiva e insieme a una politica fiscale restrittiva, ha un fine ed è quello di estrarre valore dalle classi subordinate, estrarre, cioè, attraverso le privatizzazioni, attraverso lo schiacciamento dei lavoratori e quindi lo schiacciamento dei salari, no? E pensano nell'ottica appunto della politica dell'offerta di reganiana memoria e Laffer eccetera eccetera eccetera, pensano che attraverso questo tipo di politica poi ci sarà un gocciolamento verso il basso perché si crea un po' di occupazione eccetera eccetera. È una politica fatta d'arte per massacrare il welfare europeo, per distruggere quello che noi abbiamo conquistato negli ultimi 40 anni, no? Dopo la caduta del muro di Berlino, questa è la strategia, riprendersi tutto il plusvalore che il capitale ha ceduto nella contrapposizione con il blocco sovietico. Cioè questo non è una questione di errori, sono delle politiche chiare, delle politiche distruttive, e noi non avremo crescita mai. Quale crescita? Cioè chi dice che stiamo in stagnazione secolare ha ragione, è una stagnazione secolare voluta, decisa da queste politiche qui. Ok, grazie. Vi ringrazio, ciao. Buona giornata, ciao ciao ciao.
Io ritengo che queste crisi sono insite nel capitalismo, perché nell'ambito delle crisi il capitalismo si ristruttura e...
Però ha ragione nel dire che si ristruttura razionalmente, nel senso che dai cicli di crisi tende a uscire rafforzato, la lotta di classe non è forte.
Ma il capitalismo
fa questo...
Quindi ha
ragione a dire che sono processi razionali, che non sono frutto di errori.
Fa questo sistematicamente. Dal 45 a oggi, crisi di questa portata ce ne sono state 12. Ogni volta ne è uscito così, non è che è uscito più forte il blocco sociale di classe, diciamo, no? La classe ha subito. All'inizio di questa crisi ci eravamo inventati uno slogan: noi la crisi non la paghiamo, noi stiamo a dare pure gli interessi, non solo la stiamo a pagare, ma gli stiamo a dare anche gli interessi con questa cosa, con le pensioni, con la gente che non pierà più una pensione. Chi la pia a 70 anni, no? Con la gente che non si può curare, sono tutte direttive proprio partite dagli organismi istituzionali non elettivi. Cioè la famosa lettera a Trichet ti spiega, e il fatto è che noi non bisogna dare potere ai professionisti, agli economisti che non studiano l'umanesimo. Cioè io non lo so se questi fanno esami di storia, di sociologia, a che punto, a livello iniziale, perché fanno pure alle elementari queste cose, però poi gli fanno solo vedere le tabelle, gli hanno dato potere e stanno determinando loro. Tanto è vero, l'economia si sviluppa più sulla finanza che sulla produzione. Loro fanno soldi su soldi, roba di carta, ma non ho di sostanza.
Ma se si vuole capire più o meno qual è la cifra degli economisti, io consiglio sempre il libro Memorie di un sicario dell'economia di John Perkins, che racconta quello che è il ruolo dell'economista all'interno delle istituzioni internazionali di cui parliamo, no? Che viene riempito dei soldi, e non è tanto un'ignoranza vera quanto è un'ignoranza pilotata col denaro, sia a livello accademico che a livello di istituzioni finanziarie, perché ti riempiono di soldi per dare dei numeri, non per produrre dei numeri. Quindi non è il metodo in sé. Un compagno prima parlava dell'econometria come metodo come al solito è uno strumento, per carità, deprecabile secondo me, però dipende come viene utilizzato. Vi ricordate che c'è stato quel famoso articolo di Reinhard Rockhoff, che a molti non dirà nulla questo nome, ma è quello che sostanzialmente...
Pure a me non mi dice proprio niente.
Ma è una cosa molto importante, perché fu prodotto questo articolo in ambito accademico, scientifico, che diceva che l'austerity avrebbe portato alla crescita. Poi scoprirono che avevano truccato i dati. E però non è che poi le ricette d'austerity, cosiddette politiche d'austerity, sono state ritirate, perché come diceva lui precedentemente, Mattias... I risultati ormai sono abbastanza evidenti. E mi riconnetto a quanto ha detto l'ascoltatore che ha chiamato in precedenza. Faceva riferimento a un altro studio di un altro economista che va molto, molto di moda, non tanto quello che ha detto, ma la frase, la stagnazione secolare. Attenti a questo tipo di definizione, perché questa Summers, se non ricordo male, è l'autore. Questi sono ambiti molto distanti da quello che è la nostra tradizione scientifica e dunque ideologica, ripeto, scientifica e dunque ideologica, ossia quella del marxismo, perché ipotizzare una stagnazione secolare significa dire che l'economia, più o meno questa è l'idea, arriva a un certo punto in uno steady state, cioè uno stato stazionario, significa che da un momento un po' è normale che non cresce più, ma non perché entra in crisi il modo di produzione del capitale, come noi diciamo, sosteniamo e soprattutto studiamo ed argomentiamo, quindi non in maniera ideologica ma in maniera scientifica, ma perché dicono, riprendendo l'idea liberale e della destra più spinta, che non esistono i modi di produzione, non esiste il capitalismo, ma l'economia da quando è nata, secondo loro milioni di anni fa, fino ad oggi si è sviluppato secondo un trend che in questo momento arriva a un limite, che non è un limite di crisi, ma un limite normale. Quindi tutto ciò che accade può essere governato dallo Stato o dall'economia o dai soggetti che ci lavorano dentro, con il fine di migliorare il modo di benessere di tutti. Quindi diciamo è un'ottica molto reazionaria. Fa molto effetto la parola stagnazione secolare, perché dal nostro punto di vista, che subiamo la disoccupazione, la povertà direttamente o indirettamente, è secolare, perché sono passati 10 anni che la crisi ha cominciato a picchiare in maniera dura. Riprendo anche quello che diceva prima Ettore, che secondo me è molto importante. Per noi la crisi è un fatto strutturale del modo di produzione del capitale. Ricordo le crisi più grandi, ne citava le 12 nel secondo dopoguerra, ma io ricordo ancora prima, perché è importante vedere con gli occhi della storia quella che è la realtà. Anche tu parlavi dell'importanza della storia come metodo scientifico di lettura di tutti i fenomeni sociali. Grande crisi del 1870, la prima grande crisi capitalistica molto simile a quella del 1970 che si è sviluppata sino ad oggi. Come si è conclusa? Col primo conflitto mondiale. Quindi la risoluzione della crisi, della prima vera grande crisi del capitalismo, si svolge, si risolve apparentemente con la prima guerra mondiale. Problema che il lato cattivo di classe, diciamo della società, che è la classe dei lavoratori, proprio alla fine della prima guerra mondiale si inventa il socialismo nell'Unione Sovietica. Seconda grande crisi, che comincia nel 29 negli Stati Uniti, va avanti in Europa e dappertutto, perché ripetiamo, è sempre una crisi che si origina in un posto fisico, ma poi proprio per l'interconnessione di tutta quanta l'economia si svolge in tutto il globo, in tutto il mercato capitalistico, attraverso fascismo, nazismo, che finisce nella seconda guerra mondiale. E dopo quella seconda guerra mondiale esce fuori la rivoluzione in Cina.
Ora, lasciando perdere, diciamo, un discorso sull'importanza storica di, abbiamo già fatto la domenica scorsa, ci rendiamo conto che il capitalismo da una parte produce sempre crisi, che ha cercato di risolvere, no, con la guerra, col conflitto tra capitale, perché questo è il punto fondamentale. Chiamare pure queste guerre mondiali è un errore da parte nostra, queste sono guerre imperialistiche, su capitali contro capitali, in cui la classe lavoratrice è stata mandata al macello, a morire, ok? E il problema attuale grosso, e riprendo anche una telefonata che è stata fatta un po' di tempo fa ormai, un compagno che ci chiedeva in che fase ci troviamo in una fase in cui la conflittualità capitalistica, cioè capitale legato all'euro contro capitale legato al dollaro, contro anche quello che si può definire capitale cinese con molti distinguo, si stanno facendo una guerra spaventosa che però purtroppo non può essere svolta con le modalità che ci ha insegnato il secolo passato, ossia con le guerre cosiddette mondiali, perché il deterrente atomico e nucleare è troppo forte. Allora hanno fatto guerre per interposta persona, c'è avuto l'Iraq, c'è avuto l'Afghanistan. Dunque la fase sicuramente è di crisi, ma una fase di crisi che è originata dallo sviluppo del capitale. Non è una fase a cui tende il capitale come stagnazione pacifica, perché genera continuamente quelle contraddizioni di cui parlava Maurizio, e all'interno di cui, giustamente Maurizio sottolineava, noi non dobbiamo mai perdere l'opportunità di infilarci come comunisti per cercare di dilaniare quello che è il sistema attuale. Io ricordo le parole di Lenin quando molti dicono è una fase particolare, siamo allo zero, meno dello zero. È vero, stiamo commettendo una quantità di errori spaventosa, però Lenin, pochi mesi prima della rivoluzione, Lenin, che non era uno che non l'ha fatta la rivoluzione, disse: la mia generazione non vedrà mai la rivoluzione socialista. Quindi le cose possono svolgersi in una maniera molto più rapida di quanto noi immaginiamo, però l'importante è essere estremamente rigorosi nel metodo che noi utilizziamo per analizzare la fase, perché solo in questa maniera noi abbiamo delle possibilità di produrre delle idee, delle ideologie che siano sostenibili e possano essere comunicati alla classe, appunto, che noi rappresentiamo, che vorremmo rappresentare, che è quella dei lavoratori.
Io aggiungo che, al proposito della guerra, che giustamente è stata adesso tirata fuori perché è fondamentale come approdo del discorso, in realtà noi siamo poi molto eurocentrici sempre nelle nostre analisi storiche. Una cosa assolutamente simile alla prima guerra mondiale sta avvenendo in Medio Oriente sostanzialmente. Solo il fatto che invece che in Belgio, tra Russia e Germania e sul Carso, si combatta in Siria, in Iraq e in Yemen, a noi ci fa avvertire la cosa come più lontana, come il fatto che non sia una guerra appunto paragonabile a quelle, ma i milioni di morti in Siria, in Iraq, in Yemen negli ultimi anni ci sono già stati.
Anche le distruzioni sono pure più ampie.
Certo, ma quello è perché le crisi culminano in guerre, perché così ammazzi qualche centinaio di migliaia, se non milione di persone. Hai tanto da ricostruire, quindi hai da far ripartire poi un'economia una volta finito il conflitto tra capitali, tra stati e tra sedicenti stati, come in questo caso lo Stato Islamico. Quindi c'è già stata questo sviluppo di cui parlava Chicco, è in corso, non più in Europa, quindi magari per noi è un po' strano, non ci viene da pensarla come pensiamo alla prima guerra mondiale, ma in realtà è già così.
Ma noi perché ne ragioniamo con lo schema di ragionamento nostro. Ma quello che sta avvenendo in Arabia Saudita, l'arresto dei principi, dei cose là, è una guerra, anche perché certi scenari stanno cambiando. L'Arabia Saudita ha perso su tutti i fronti e sta cercando di ristabilizzare. Non so che sviluppi può avere. No, non sono molto esperto in queste politiche, però vedo che quelli allo Yemen non gli è riuscito. Con la Siria non gli è riuscito, voleva farsi fuori pure la Turchia e non gli è riuscito, mo si va a trovare in una condizione, e lì si stanno dilaniando, tant'è vero ha cominciato a arrestare i principi, i cosi, perché c'è una guerra di successione, cioè voglio dire, sti sviluppi ci stanno, ne stanno tutti interni al sistema del capitalismo. L'alternativa di questo, come si cambia? Io per esempio penso che va trovato le forme di rompere il sistema. No, la rivoluzione è questo, devi rompere un sistema. Quando si rompe un sistema, può venire in molti modi. Può venire con la Brexit, da destra, no. Può venire come a Barcellona, che non la vedo come questa indipendenza come un fatto nazionalista, ma la vedo come un conflitto sociale di rompere un sistema, un modello di società, più che rivendicare un nazionalismo particolare. In Inghilterra invece più nazionalista, più interna. Però sono queste le forme che possono dare una svolta al mondo, trovare il modo di rompere il sistema. Sto sistema qualcuno lo romperà, però non ci dobbiamo scandalizzare perché può avvenire in vari modi. Io non lo so se sono stato chiaro.
In questo io aggiungo un punto, sempre con un parallelo con la Prima Guerra Mondiale, che qui noi abbiamo una forza in campo in quel conflitto medio orientale che rompe questo discorso, questo ordine di discorso. Per questo io li definisco rivoluzionari, anche se ovviamente il percorso rivoluzionario è rivisto in chiave attuale, ha molte differenze con quello del 17, quello dei curdi. E perché dico questo? Perché sono quelli che, come i bolscevichi appena fatta la rivoluzione del 17, hanno detto pace subito, la prima cosa che bisogna fare è finire la guerra e far convivere i popoli in pace. E quindi, una volta finite le guerre che massacrano il proletariato, far ripartire anche un movimento rivoluzionario che sia contro il capitalismo, contro lo Stato-Nazione, contro questo e quest'altro. In questo stanno avendo un ruolo assolutamente simile a quello che fu quello dei rivoluzionari nel 17. Dire basta, fermi, non schierarsi con un blocco o con un altro di questi qua per provare a vincere la guerra insieme ad altre potenze capitaliste, perché sì, certo, avranno l'appoggio tattico sul campo degli americani, questo e quest'altro, ma il loro discorso è molto chiaro, ovvero basta, noi vogliamo vivere in pace, sviluppare un percorso in pace, non possiamo, i popoli non possono vivere con i bombardamenti sulle teste.
Mattias,
questo è esattamente uguale a quello che dicevano i bolscevichi nel 17.
Mattias, noi siamo partiti da una questione, diciamo, anche per quanto riguarda gli scenari mondiali molto limitata. Noi siamo partiti attraverso pure l'aiuto di Maurizio, cercando di analizzare un pochino sta legge finanziaria, no? Poi ovviamente, perché le cose stanno così, stanno nelle cose, ci siamo allargati cercando di capire un pochino gli scenari economici e finanziari in maniera un po' più larga, in maniera, diciamo, persino guardando alle situazioni non solo europee ma mondiali. Ovviamente su queste questioni dovremmo fare degli approfondimenti. Io voglio dire solo una cosa: noi corriamo il rischio, pur facendo delle analisi anche attraverso i microfoni di questa radio e attraverso gli aiuti che ci vengono dati anche da compagni esperti in determinati settori, determinare le trasmissioni a volte lasciando in piedi sempre una sorta di domanda che ci angoscia e angoscia probabilmente anche coloro che ci ascoltano. Cioè, di fronte a questi scenari, che sono gli scenari italiani da una parte, ma che sono, come ricordava anche Giulia, gli scenari internazionali che non vanno mai dimenticati. Adesso tu lo dicevi, cercando di fare, Mattias, anche un raffronto tra la situazione che c'era agli albori all'inizio della Prima Guerra Mondiale e quella che c'è oggi, per esempio, sui quadranti medio orientali, che sono paralleli che ci stanno pure per molti versi. E noi però ci rimane sempre st'angoscia del cosa fare, insomma, tanto per ritornare al che fare di leniniana memoria. E questo ci angoscia molto perché vediamo che c'è un dislivello tra quello che i poteri dominanti ci propinano e ci impongono e le forze che noi riusciamo a mettere attualmente in campo. E non mi riferisco soltanto all'Italia, mi riferisco anche a situazioni che riguardano perlomeno l'Europa. Noi sappiamo che il sistema capitalistico, e questa è una cosa paradossale, io almeno la vivo così, cioè il sistema capitalistico mai come oggi sta presentando un dominio proprio da tallone di ferro con le politiche che fa, ma nello stesso tempo sta presentando pure il suo volto, la sua crisi. La sua crisi, che non è, secondo me, la solita crisi alla quale si riferiva, ciclica, alla quale si riferiva giustamente anche Ettore. Cioè, questa, secondo me, è una crisi molto, molto più profonda. Allora sto sistema non può più patteggiare non c'ha più margini di patteggiamento. Per esempio, pensiamo alle socialdemocrazie che riuscivano a patteggiare, a mettere insieme da una parte gli interessi del capitale e quelli del salario, no? Questi oggi, nonostante il loro dominio, non hanno i margini per patteggiare. Allora che cosa cercano di fare? Quello che abbiamo detto mille volte: imporre un dominio assoluto, che è fatto di riduzione di democrazia, riduzione di salari, riduzione di diritti, repressione attraverso molte forme. Ce ne dava anche durante questa trasmissione, abbiamo avuto l'attestato di questi tentativi di repressione, fosse anche per piccole manifestazioni di tipo sindacale limitate. Qui non stiamo di fronte a milioni di persone che scendono in piazza, questa basta una manifestazione da alcune centinaia di persone, di compagni, di lavoratori che tentano, diciamo, di ostacolarla e di reprimerla con la forza, a volte anche brutale. Però questi stanno giocando la loro partita, compagni. È una partita brutale, cattiva, però nello stesso tempo una partita spericolata, ma anche una partita pericolosa pure per loro, perché questo però dipende da noi. Questo lo ricordavi anche tu, Mattia, lo ricordava Chico. Qui, se si riorganizza un processo di classe, se si riorganizza la possibilità di mettere insieme un blocco sociale che non ha alcun interesse a mantenere, come dice Ettore, in piedi questo sistema, sia da un punto di vista statuale, sia da un punto di vista economico, sociale, però questo è un compito di rimettere insieme questo blocco che ci compete. E però per fare questo, compagni, bisogna spazzar via tutta una serie, anche in quel mondo antagonista, anticapitalista, che così si fregia d'essere, una serie di settarismi, di contrasti, e cercare di unificare, non così tanto per farlo, sulla base di un progetto, di un programma che contrasti, di un programma minimo che
anche solo di un obiettivo.
Anche solo di un obiettivo che contrasti il suo stato di cose. Questo dipende molto, questi giocano la loro partita, secondo me stanno correndo dei rischi, perché guardate che poi le rotture con la storia possono essere anche molto improvvise. Questi hanno zazzato per 50 anni prima della rivoluzione francese, cercando il re con tutti i suoi accoliti di mettere i pezzi nel buco qui e lì. Poi dopo è esplosa, è arrivato il 1789 dove si è esplosa Degos. Pure in Russia non è che è arrivato il 1917 per caso, ci sono stati i germi che sono durati 30-40 anni perlomeno. Ora qui stiamo in una situazione in cui da 20-30 anni c'è una situazione che comincia ad essere, diciamo, da un punto di vista loro, il tentativo di instaurare un dominio feroce, però noi non ne possiamo neanche più. Bisogna che si faccia una riflessione a fondo su queste questioni. Adesso non è che voglio fare appelli al buon cuore, compagni, non voglio essere nemmeno appassionato a più di tanto, bisogna avere anche la testa lucida e il sangue freddo per parlare di queste cose. Però, compagni, a noi ci compete un compito che a questo punto non voglio usare un parolone, ma diventa un compito storico se vogliamo arginare sta catastrofe, perché questi ci porteranno poi comunque, al di là del loro dominio feroce, porteranno l'umanità a una catastrofe. E mi ritornano sempre in mente queste parole: socialismo o barbarie.
No, noi già ci siamo dentro questo meccanismo che hai descritto, e questa rottura di blocco può venire in molti modi, e noi come compagni dovremmo essere preparati, che non è detto che viene secondo lo schema di ragionamento che ci avevamo in testa noi.
Certo.
Perché noi abbiamo un ragionamento teorico, avviene questo, no, non si sa come comincia, non si sa che sviluppi può avere, però questa condizione, che sto sistema, ecco perché dico, io osservo queste crisi a Brexit, Catalogna e via dicendo, i curdi, no, che da mo' che stanno a lavorare con questo sistema, un modello diverso, sta arrivando. Io, certo, se devo fare una scelta fra quello che si viene, mi sposo in pieno quello dei curdi, che dice pace e senza confini, un mondo aperto a tutte le religioni, a tutte le etnie, un mondo colorato di tutti. Però non lo so, queste cose possono avvenire un momento o un altro. Come compagni dovremmo essere più rilassati, no? Perché poi ci permettiamo con le matitine blu, io lo dico sempre, no? Di correggere quelli che fanno gli altri. Cominciamo a correggere i compiti che famo noi, che sono pieni di errori sottolineati in rosso. Una volta sottolineati in rosso significava perché eravamo comunisti, no? Ma adesso proprio errori, come si dice?
Quelli blu mi pare che sono
gravi, maggiori, errori grammaticali gravi, quelli che ti strappano il foglio se te lo trovano. E noi di questi errori ne stiamo accumulando parecchi. Al posto di giudicare l'altri, cerchiamo di migliorare la nostra scrittura, il nostro linguaggio, la nostra tolleranza. Perché quando arrivano certe cose bisogna essere inflessibili con i fascisti. Là non ci sta via di mezzo. No, bisogna essere determinati, sapendo che tutto questo comporta più impegno, repressione, emarginazione sociale, ma alla fine può darsi che potremmo creare una società migliore. Però lo sappiamo, perché non sono mai passate le rivoluzioni così come una passeggiata che andiamo al mare tutti, hai capito? Le rivoluzioni hanno comportato, almeno quelle prima che scoppiassero, dei sacrifici pesanti per tutti i compagni. Noi abbiamo raggiunto le 13. Giulia, devi dire qualcosa, se no chiudiamo. No. Se non c'è più niente, no, non volevo, dato che apro col comizio, finisco con comizio.
A me è venuto in mente proprio uno spunto finale che ne parlava prima Maurizio nel suo intervento, che è sui cosiddetti net, ovvero chi rifiuta questo sistema, pure come diceva lui giustamente, cioè non studio, non lavoro, non cerco manco lavoro, perché tanto se devo andare a lavorare a 300 euro al mese, ma che cazzo ci vado a fare, me ne sto a casa e mi leggo un libro piuttosto, che è giustissimo. Questo sentimento di rifiuto, che è giustissimo, ovviamente non basta a se stesso, perché semplicemente così dici vabbè lascio perdere sti cazzi. Però è già una mattonella molto positiva da cui partire per costruire invece un rifiuto attivo, ovvero di provare a ribaltare le cose. Certo bisogna trovare le soluzioni, le proposte, ci sono state molto in voga nei movimenti le proposte redditiste negli anni, che a me non convincono affatto, anche se poi ovviamente se uno arrivasse a costringerli a darti un reddito di cittadinanza va benissimo, non è che lo rifiuto, me lo prendo, però aggiustiamo le rivendicazioni, perché quello non basta, perché sennò poi diventano solo gli spicci per pagare le spese che ti fanno, che ti costringono ad avere. Quindi però aggiustiamo le rivendicazioni, un punto da cui partire c'è, che è un rifiuto diffuso tra, soprattutto nelle fasce giovani evidentemente, di sta assurdità in cui ormai stiamo, quindi qualcosa di buono pure c'è.
Perciò diciamo facciamo politica, perché o la facciamo noi la politica o la fanno l'altro e subiamo la politica degli altri. Ecco perché bisogna fare. Allora noi chiudiamo, non ti preoccupare che quello non me lo scordo mai, i numeri, che è il mio compito. Vedi che c'è un manifesto qua, leggetevelo, che riguarda pure a voi, no? E mi ricordo perfettamente che la radio ha bisogno, anzi volevo fare un appello. Una volta succedeva, fino a qualche tempo fa, che quasi tutte le domeniche qualche ascoltatore ci veniva a trovare e ci lasciava qualche sordo. Riprendete questa tradizione, che è una buona cosa. Noi vi aspettiamo, no?
A braccia aperte.
A braccia aperte. E avevo preso servizio. Tutte le domeniche, uno, due, tre, venivano, guardavano, ascoltavano, vedevano com'era fatta la radio e ci lasciavano sempre qualche cosa. Dato che la domenica uno c'ha più tempo, non vi preoccupate, noi siamo 5 persone, uno si distacca all'accoglienza se venite, pertanto riprendete questa bella tradizione, questa bella abitudine, oppure continuate a rinforzare attraverso il conto corrente postale, che è il 61 80 40 01, intestata a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Voce 56 00 185, Roma. Io penso che dobbiamo trovare il modo da dirlo più con breve, troppo lungo, no? Oppure cliccare andare sul sito della radio www.ondarossa.info, cliccare sulla voce sostieni e lì ci sono tutte le modalità di poter sottoscrivere elettronicamente. La radio lascia i microfoni alle trasmissioni che